Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Avviciniamoci anche noi a questo Giordano in cui Giovanni sta battezzando. E guardiamo un po' quello che succede. Si avvicinano le folle e gli chiedono, non sanno chi è Giovanni, non lo hanno compreso, e gli chiedono: che cosa dobbiamo fare? Perché gli chiedono questo? Ma perché Giovanni sta riproponendo loro una liturgia che è come quella dell'ingresso nella terra promessa. Come per entrare in questa terra avevano atteso che il Giordano si aprisse, Giosuè con tutto il popolo di Israele che per 40 anni aveva camminato nel deserto, o quasi insomma, e erano pronti per entrare, così Giovanni prende spunto da questa memoria antica del popolo per farli entrare in una liturgia tanto antica e tanto nuova allo stesso tempo. Cioè li mette nelle condizioni di riguardare dentro di sé per poter entrare in una terra nuova. Ma è la terra di Israele? No, è una terra che neanche Giovanni conosce, una terra che appartiene a qualcun altro e che la darà a chi vuole darlo. Noi potremmo dire oggi, conoscendo questa rivelazione in Cristo, possiamo dire che questa terra nuova è la vita eterna che Giovanni ancora non conosceva. Allora la gente che ha compreso che c'è un momento nuovo, che c'è qualcosa, no, che deve riprodursi, allora domanda a Giovanni: bene, allora rispetto a questo che dobbiamo fare? E Giovanni risponde subito: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Non è una questione di retribuzione equa delle cose. Due tuniche sono due aspetti di una sola identità. Per Israele la tunica, il manto, l'abito diceva l'identità di chi lo portava. Vi ricordate com'era la tunica di Gesù? Tutta di un pezzo senza cuciture, per dire un'identità integra. È una mentalità ebraica questa. Dunque, dicendo chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, sta dicendo: non siate doppi. Se entrate in possesso di questa nuova terra, che è la terra promessa, quella davvero, quella della vita eterna, non entrateci con un cuore diviso, con un cuore doppio, ma dividete la speranza che portate insieme agli altri, che forse non sono in grado, non hanno la capacità di comprendere. Poi arrivano delle due categorie, no, che insomma non erano molto amate al tempo in cui tutte queste cose accadono. La prima è quella dei pubblicani, sono dei mezzi mafiosi, gente che lucra su quell'esazione delle tasse in favore dei romani, anche nei confronti di povera gente come loro. Dunque questi pubblicani, questa gente così poco raccomandabile, decide di farsi battezzare, cioè di aderire a una logica di penitenza, di ritorno, di cambiamento del cuore. E anche loro dicono: Maestro, noi che cosa dobbiamo fare? Che cosa ci chiedi? era molto forte per loro, no, questa esigenza. Vi ricordate, ci sarà un capo di pubblicani che incontrerà Gesù, Zaccheo. E quando Gesù andrà a casa sua, Zaccheo dirà: io quello che ho rubato lo restituirò 4 volte tanto, no? Sentono la necessità di cambiare registro al proprio modo ipocrita di fare. E Giovanni risponde a questi pubblicani: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, riporta la vita di questi pubblicani alla giustezza delle cose che possono esigere dal popolo. Dunque, contravvenendo a quella che invece era diventato un costume di questa gente. Poi arrivano i soldati, cioè assoldati, pagati per fare quello che devono fare. Chi sono questi soldati? Boh, forse, certo non erano romani, forse era la guardia del Tempio, non sappiamo. Ma a questi soldati, che chiedono anche loro che cosa dobbiamo fare, anche qua Giovanni risponde in un modo, con una logica totalmente nuova per loro. Questi soldati mica erano il militare della Cecchignola, questi soldati era gente che si imponeva con la forza di fronte a un popolo, vi ricordate, molto diviso, sempre in subbuglio a causa dei romani, eccetera. E dice: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre piaghe, cioè non approfittatevi. La dottrina della Chiesa a proposito della morale sociale dirà, lo sapete, no? Che chi non dà la giusta paga, la giusta mercede agli operai, no? che ha libro paga, costui grida vendetta al cospetto di Dio. Dunque entrare in una logica di conversione vuol dire abbandonare certe astuzie che vanno a favore, no, della ricchezza di questi. Allora tutti quanti stanno là a guardare e si domandano: ma allora stiamo per entrare, allora stiamo per partecipare anche noi a questa nuova realtà, stiamo entrando in un'economia nuova. Ma Giovanni, mica sarai per caso tu il Messia? Sei tu quello che deve dirci che cosa succederà? E Giovanni dice: io vi battezzo con acqua, io vi preparo ad entrare in questo luogo di benedizione che è la promessa della vita eterna, ma verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cioè riprenderà quelle due categorie della profezia di Ezechiele, secondo la quale lo Spirito verrà dai quattro venti, soffierà su questi morti, li farà rivivere, rinascere, e finalmente un cuore nuovo sarà dato a questo popolo. Non il cuore di pietra della Torah, delle due tavole, ma un cuore di carne, dunque uno Spirito che parla da dentro l'uomo. Tutte le volte che l'uomo si comporta in questo modo, cioè che divide quello che ha con gli altri, che è attento alle necessità degli altri, tutte le volte che l'uomo si fida di questo comandamento della carità, tutte queste volte lo Spirito di Dio gli suggerirà ciò che è buono. Guarda che questo per te è importante. Tu che vai sempre chiedendo: come devo fare in questa situazione? Padre, che mi dice? Come dovrei comportarmi? Tu che chiedi sempre un discernimento sui fatti della vita. Se tu segui questo precetto dell'amore, lo Spirito stesso e nessun altro a posto suo ti dirà ciò che è buono. Non solo te lo dice, ma ti mette anche nelle condizioni di compierlo. È molto di più che l'istruzione di qualcuno. Dunque, dice Giovanni, costui quando verrà con il ventilabro, verrà a pulire la sua aia per raccogliere il frumento del granaio, e quella paglia la brucerà con un fuoco inestinguibile, cioè la ridurrà, no, a ciò per cui è destinata. Vi ricordate il Salmo 1 che dice alla fine, no, alla fine del Salmo: non così gli empi, ma come pula, come paglia che il vento disperde. Bene, tutto quello che ci ha appesantito, ci ha messo in difficoltà, dice San Paolo, passerà come attraverso il fuoco, si brucerà, di noi resterà quello che lo Spirito Santo ha salvato, ha sposato, ha rinnovato, perché noi potessimo entrare nella vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché ci hai chiamati ad entrare nella promessa, a godere della vita eterna, insieme con il tuo Figlio Gesù Cristo, per opera dello Spirito Santo. Hai riacceso la gioia al centro del nostro cuore, preparaci alle feste di Natale che si avvicinano. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo tempo di rinnovamento universale, nelle difficoltà in cui versa la Chiesa e tutto il mondo, tu vieni in soccorso alla debolezza, mettici al riparo dalle cattive interpretazioni, dalle durezze e dalle rigidezze. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo di perdonare la nostra cattiva testimonianza, di perdonare i nostri errori, di rialzarci dalle nostre logiche mortifere, ti chiediamo di darci la possibilità di rimediare a ciò che non abbiamo saputo compiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini di questo tempo così smarriti, mettili al riparo da quegli avvoltoi che, proponendo loro logiche nuove, contraddicono la legge divina, che è per la vita, non certo per la morte. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, custodiscili nell'amore, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, anche quando fossero ragionevoli e apparentemente credibili. Da ogni maleficio guariscili, stabiliscili nel tuo amore per sempre. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.